A tutti una cordiale buona serata, ben ritrovati con l'informazione di Radio Edizioni Mediterranea. Oggi è martedì 18 novembre 2014. Apriamo il nostro giornale come di consueto con le notizie a carattere nazionale. Il voto finale sul Jobs Act dovrà arrivare nell'aula della Camera entro il prossimo 26 novembre. Lo ha deciso l'Assemblea di Montecitorio. Contro hanno votato Forza Italia, Movimento 5 Stelle e SEL. Il governo presenterà un suo emendamento al testo della delega per il Jobs Act che reciperà gli emendamenti già presentati dopo l'accordo all'interno del PD sul tema dell'articolo 18. L'emendamento dovrebbe arrivare martedì alla Commissione Lavoro, lo conferma il sottosegretario Bellanova. L'emendamento atteso dal governo ha indicato, riprende tutti gli emendamenti sul tema per finalizzare il reintegro per i licenziamenti disciplinari con la definizione del perimetro delle tipologie, per le quali la reintegra nel posto di lavoro non verrà cancellata per essere sostituita da un indennizzo. E andiamo adesso ad altre note, maltempo, nubifragi nella notte in Toscana e in Ciociaria. La piena del Po imponente scivola dalla Lombardia verso l'Emilia e il Veneto, causando disagi, ma fortunatamente senza fare troppi danni. Il livello del grande fiume continua quindi a salire tra il Mantovano e la Foce, rimanendo sopra la soglia dell'elevata criticità, mentre giù a monte la situazione sembra in miglioramento. Le condizioni meteo aiutano, il maltempo sta lasciando l'Italia, condizioni meteo sono in rapido miglioramento e i prossimi giorni è annunciato l'arrivo dell'alta pressione. Presto finalmente ci sarà una tregua che durerà almeno fino a domenica. Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari. Il piano del governo per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico parte da qui, da queste 7 città metropolitane, con un primo stralcio urgente di 689,7 milioni dell'ambiziosissimo, ma ancora teorico, piano da 9 miliardi per il periodo 2014-2020, annunciato la settimana scorsa dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Graziano Del Rio, e dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. La riapertura del contratto del pubblico impiego è nell'agenda del governo, ma nel 2015 non sono previste in bilancio risorse per i rinnovi. La conferma di un ulteriore anno di blocco, il sesto consecutivo, arriva dal ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Nell'incontro a Palazzo Chigi tra i sindacati e governo nella Sala Verde. Nessuno perderà il posto di lavoro per effetto della riorganizzazione della pubblica amministrazione, nessuno andrà a casa, è la promessa del ministro Marianna Madia ai sindacati. Per scongelare il contratto nazionale di lavoro del pubblico impiego previsto dalla legge di stabilità servirebbero solo per un anno circa 2 miliardi di euro, una cifra che l'esecutivo, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, rimanda al futuro. Primi voti in Commissione Bilancio sulla legge di stabilità, si è partiti oggi con gli emendamenti sulla buona scuola e con una novità di rilievo nel piano straordinario di assunzioni per la stabilizzazione dei precari della scuola rientreranno anche il personale ATA e i dirigenti scolastici, un'apertura su cui il governo ha già dato il suo via libera. Papa, la famiglia è una sola, i bambini hanno il diritto di crescere con un papà e una mamma, la famiglia è un fatto antropologico, non ideologico. Francesco ha annunciato che nel settembre 2015 si recherà a Filadelfia per l'ottavo incontro mondiale delle famiglie. Israele, terrore in sinagoga, 4 morti. Hamas ha rivendicato l'attacco di stamane nella sinagoga di Gerusalemme che ha causato 4 vittime tra gli israeliani e 8 feriti, uccisi anche 2 terroristi. La polizia israeliana, attentatori erano lupi solitari. Netanyahu accusa il presidente palestinese Mohamed Abbas. 2 cittadini francesi, 2 britannici ed un tedesco sarebbero tra i jihadisti che hanno sgozzato 17 soldati ostaggio dello Stato Islamico. Su uno studente gallese di medicina è nato un giallo, Nasser Mutana, 20 anni, è stato prima riconosciuto dal padre nel video dell'esecuzione. L'uomo però ha poi ritrattato, dicendo che quello visto nelle immagini non assomiglia affatto al figlio. La procura di Parigi è invece sicura riguardo al boia francese. La NATO è pronta a difendere l'Ucraina dall'aggressione militare russa. Questo è il monito lanciato dal segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg, riferendo di un notevole concentramento militare russo nell'Ucraina orientale, lungo il confine. Stoltenberg ha ribadito la convinzione che questo conflitto non possa avere una soluzione militare, rilanciando l'appello a Mosca perché rispetti il confine ucraino, si ritiri dall'Ucraina orientale e non appoggi i separatisti perché questo minaccia il cessate il fuoco e mina ogni soluzione politica. Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Terremoto giudiziario al Consorzio Autostrade Siciliane, una maxi inchiesta sugli appalti del CAS. Sono 8 gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Messina, Maria Luisa Materia, nei confronti di 6 imprenditori, ma uno per una vicenda estranea all'inchiesta sul Consorzio Autostrade Siciliane e un dirigente e un funzionario del CAS seguiti dalla DIA di Catania. Il giudice ha disposto anche l'interdizione ad esercitare in imprese per 2 mesi a 2 rappresentanti di altrettante società. Investigatori della Direzione Investigativa Antimafia di Catania e Messina hanno eseguito anche il sequestro cautelativo dei beni per complessivi 100.000 euro nei confronti di uno degli indagati. Al centro delle indagini la presunta turbativa d'asta per l'assegnazione dei lavori del servizio di sorveglianza per la A18, la Messina-Catania e Siracusa-Rosolini, la A20, la Messina-Palermo. La gara sarebbe stata turbata attraverso un accordo sulle percentuali in ribasso. L'episodio risale al 9 maggio del 2013, quando l'appalto da 8 milioni di euro fu bandito con somma urgenza dopo essere stato revocato. L'inchiesta coordinata dal procuratore capo Guido Loforte, dall'aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Fabrizio Monaco nasce da controlli disposti dalla procura di Messina sulla gestione della Tecnogest riconducibile ad Antonio Giordano, dichiarata fallita dal PM. Nel commentare la notizia e plaudire il lavoro della procura di Messina, il governatore della Sicilia Crocetta afferma: il CAS, il malaffare, non è stato l'eccezione che sfuggiva al controllo, ma la regola. Mentre le cose fatte bene rappresentano eccezioni, inoltre Crocetta ha rivendicato la battaglia fatta fin dal suo insediamento proprio sulla gestione del consorzio al centro dell'inchiesta della DIA di Messina. Oltre 2 milioni e 400 mila euro di finanziamenti agevolati sono stati deliberati dall'IRCAC in favore di 45 cooperative siciliane. I finanziamenti, sia diretti che indiretti, approvati dal commissario straordinario dell'Istituto Antonio Carullo, rappresentano una risposta alla richiesta di accesso al credito che viene dal mondo cooperativistico di tutta la Sicilia. L'IRCAC ha anche deliberato la riduzione ulteriore del tasso di interesse applicato ai finanziamenti, che è stato portato dallo 0,50 allo 0,43% annuo. I 45 finanziamenti approvati sono crediti a medio termine destinati alla ricapitalizzazione societaria e agli investimenti, crediti di esercizio anche per lo start-up d'impresa e contributi interessi su finanziamenti bancari. Dopo il Qatar, la Regione Sicilia si prepara a nuove missioni internazionali per promuovere i prodotti made in Sicilia. Prossime tappe: Kazakistan, Oman ed Emirati Arabi. Lo ha annunciato il governatore Rosario Crocetta in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Nella stessa occasione il governatore ha tirato le somme della recente missione in Qatar. È costata 695.000 euro il viaggio della delegazione siciliana guidata dallo stesso Crocetta, con a seguito 120 imprese sul totale di 240 aziende italiane che hanno allestito gli stendi a Doha. Allarme di sesto idrogeologico in Sicilia, ci sono 8.000 situazioni di pericolo. Secondo il rapporto della Regione, ci sono in Sicilia 8.000 luoghi in cui vi è una interferenza tra corsi d'acqua superficiali e insediamenti umani che rappresentano un potenziale pericolo. Negli ultimi 15 anni, danni per oltre 3 miliardi di euro. Messina tra le zone più pericolose d'Italia. Un primo sì al rimborso dei tributi relativi al sisma del 1990. L'emendamento alla legge di stabilità, presentato da un gruppo di deputati siciliani, è stato dichiarato ammissibile. Questo vuol dire che il provvedimento, che sposta al mese di marzo 2012 la data ultima per la presentazione da parte di lavoratori e imprese delle istanze per ottenere il rimborso dei contributi relativi al periodo del terremoto del 1990, è considerato legittimo e ha una sua eventuale copertura finanziaria. L'emendamento adesso sarà valutato in commissione bilancio e eventuale parere favorevole della commissione potrebbe spianare la strada verso l'approvazione dell'Aula nel momento in cui sarà affrontata questione relativa alla nuova legge di stabilità. Immigrazione, la traversata organizzata attraverso i social network, ultima frontiera del racket dell'immigrazione, e quanto emerge da indagini della squadra mobile di Ragusa coordinate dalla locale procura nell'ambito dell'inchiesta sul fermo di 4 scafisti tunisini in seguito allo sbarco di 864 migranti giunti ieri a Pozzallo sulla nave San Giusto della Marina Militare. I primi a mettersi in rete sono stati dei rifugiati che hanno trovato casa in Europa. Sui loro profili hanno pubblicato la loro esperienza personale, corredandola di contatti e informazioni per partire. Un cambiamento che è stato notato e sfruttato anche dai trafficanti. Così su Facebook in arabo appare il profilo di un intermediario con false generalità, che offre contatti telefonici e indica luoghi di possibili incontri per organizzare il viaggio. Alcune delle famiglie arrivate a Pozzallo hanno utilizzato proprio il social network per dare il via al viaggio della speranza. Una mutazione che coinvolge nuclei familiari ricchi e di livello culturale medio-alto, professionisti, docenti, commercianti, funzionari, chi vuole scappare dal proprio paese adesso usa anche internet come agenzia di viaggio. Un 63enne di Melilli, Santo Alescio, è stato arrestato dalla polizia di Siracusa con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'uomo dietro il pagamento avrebbe preso a bordo della sua auto 4 siriani nella zona del centro di accoglienza dell'Umberto I di Siracusa per accompagnarle fino alla stazione di Catania. Il giro però è stato scoperto dalla polizia stradale quando ha bloccato l'auto sull'autostrada in territorio di Lentini. Alescio avrebbe detto di aver effettuato il viaggio per una somma di 50 euro, anziché le 100 per le spese del carburante, ma su una perquisizione dell'auto ha portato alla scoperta di 6 biglietti con una sorta di tariffario. Sul posto è intervenuta la squadra mobile del capoluogo che ha proceduto all'arresto di Alescio. I siriani erano sbarcati 24 ore prima a Pozzallo e poi erano stati trasferiti a Siracusa. La Polstrada ha denunciato il melillese per aver svolto l'attività di noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso, la cui sanzione prevede il pagamento di una somma di denaro fino a 674.000 euro e la sospensione della carta di circolazione fino a 8 mesi. L'auto è stata posta sotto sequestro. Troppi immigrati irregolari a Rosolini, non c'è sicurezza. A lanciare quello che definisce un allarme sociale è il deputato all'Arse Pippo Gennuso, che ribadisce che non c'è sicurezza e le forze dell'ordine sono esigue per un'opera di prevenzione. Rosolini, afferma Gennuso, è diventato un pezzo di Africa e al calare del sole diventa pericoloso uscire di casa, soprattutto per i giovani ed in particolare per le ragazzine. A Rosolini c'è paura tra le famiglie a far uscire di casa i propri figli per timore di aggressione e di violenze. Sono tantissimi gli extracomunitari che hanno invaso la zona sud della provincia di Siracusa e spesso girano nelle nostre strade in preda ai fumi dell'alcol. A Rosolini, prosegue Gennuso, c'è stata una recrudescenza dei furti, ma anche di spaccio di droga, così come è stato dimostrato di recente da una vasta operazione dei carabinieri di Ragusa, che ha arrestato tra gli altri due immigrati che avevano fissato il loro domicilio proprio a Rosolini. Poi, prosegue il deputato, l'apertura del centro di accoglienza a due passi dal centro abitato non ha fatto altro che peggiorare la situazione, che è davvero critica. Qui il razzismo non c'entra un bel nulla, ma c'è in gioco la convivenza civile tra la popolazione. Rosolini, come è noto, è città tollerante ed ospitale, ma occorrono più controlli che pochissimi carabinieri non possono effettuare. Vanno controllati gli immigrati, clandestini e irregolari debbono essere rimpatriati e lo stesso problema deve essere anche attenzionato a Pachino e a Noto. I cittadini hanno bisogno quindi di sentirsi sicuri nelle proprie città e questo oggi non avviene. Concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Siracusa, gli aventi diritto hanno votato sia per il Consiglio che il Collegio dei Revisori dei Conti. Al termine dell'operazione di voto, il più votato è risultato il presidente uscente Anselmo Madeddu. Ecco comunque l'elenco dei medici eletti. Consiglio dell'Ordine: Anselmo Madeddu, Giovanni Barone, Paolo Buonarrio, Vincenzo Bosco, Maria Campisi, Salvatore Denaro, Gaetano Fiore, Franco Iacchelli, Mario Lazzaro, Vincenzo Moscato, Irene Noè, Sebastiano Romano, Vittoria Sesta, Alba Spadafora e Antonio Trovatello. Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Giuseppe Lencarelli, Francesca Miceli e Salvatore Valenti, supplente Giuseppe Di Stefano, classe 1966. Per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine non ci sono stati colpi a sorpresa e sono state confermate le previsioni della vigilia. Oggi il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Bretella di collegamento fra il Lido di Noto e Pachino e Portopalo. Ritardi insopportabili e assurdi. Si faccia immediatamente chiarezza. A denunciarlo il parlamentare all'Ars Enzo Vinciullo con una interrogazione parlamentare al Presidente della Regione. Dal 2003, scrive Vinciullo, prima come consulente a titolo gratuito dei comuni di Portopalo e Pachino, poi da deputato. Ho seguito senza aiuto di alcuno tutte le fasi per la realizzazione dell'opera, subendo anche gli attacchi dell'amico Iachino Lacorte, che non ha mai accettato che al posto dello svincolo, che era una sua idea, venisse invece realizzata la mia idea di bretella di collegamento. Tuttavia, nonostante le risorse siano ampiamente a disposizione, nonostante i tempi ormai ampiamente scaduti, nulla si fa per accelerare questi lavori e per consentire agli stessi la conclusione in tempi non europei, cioè naturali. Ho chiesto al Presidente della Regione di nominare una commissione d'indagine oppure un commissario ad acta, in maniera tale che con la dovuta attenzione e con la dovuta celerità si possa prendere in considerazione l'ipotesi che la gente è stufa di aspettare, che su questa strada continuano gli incidenti e che migliaia di lavoratori della provincia di Siracusa continuano a rimanere disoccupati nonostante il lavoro c'è, ma va a ridento in modo insopportabile. Pachino, via i cassonetti degli angoli delle strade. I cittadini sistemeranno i rifiuti dalle 6 alle ore 11 fuori dalle abitazioni. Una commissione vigilerà sul rispetto dell'orario. L'amministrazione comunale ha scelto la strada della tolleranza zero contro chi insozza il territorio. Vogliamo una città pulita, ha affermato l'assessore all'ecologia Andrea Nicastro, e ci stiamo organizzando per poterlo fare. Ed è questo quello che si augurano anche i cittadini di Rosolini, dove purtroppo il decoro urbano lascia tanto a desiderare. Di una città pulita abbiamo solo un ricordo, purtroppo, con una situazione che giornalmente diventa più insostenibile. È possibile mai che non ci si accorge che la città non presenta certamente un biglietto da visita? A che servono i tentativi lodevoli da parte delle nostre associazioni di volontariato che con tanta cura tentano a rendere pulite e accoglienti le varie zone della città? Tutto questo non basta, occorre innanzitutto il buonsenso civico da parte di tutti. Non è possibile che minuti dopo minuto avvenga il conferimento dell'immondizia nei cassonetti posti in diverse zone, trasformandole in vere e proprie discariche a cielo aperto, con grave nocumento della salute di chi abita a ridosso. Questo significa fregarsene degli altri, tanto non interessa la zona dove abito io, spesso si sente dire. Allora, perché non si registra un intervento di chi è preposto al controllo? Le ordinanze sono tuttora in vigore e fino a quando qualcuno non le revoca devono essere osservate e fatte osservare. Fatte osservare, vogliamo sottolineare, a noi cittadini l'invito a sviluppare invece sempre di più il buon senso civico. Andiamo adesso ad Ispica. Con una ordinanza, la numero 34 di oggi, il sindaco Piero Rustico è intervenuto per regolamentare le modalità di combustione del materiale agricolo e forestale. Con la stessa sono stati determinati aree, periodi e orari quando poter procedere alla combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e dei residui di potatura provenienti da attività agricole o di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. Il lavoro nel pensiero e nell'opera di Luigi Sturzo, e questo è il tema del prossimo incontro promosso dalla Scuola Sociopolitica della Diocesi di Noto, che si terrà mercoledì prossimo, 26 novembre, alle ore 18.45, presso la Sala Cineteatro di Santa Caterina di Rosolini. Ad illustrare la tematica al professor Massimo Cappellano, pubblicista e saggista. Un incontro, afferma Don Stefano Trompatore, responsabile della Scuola Diocesana, nel corso del quale il relatore ci parlerà della visione del lavoro e dell'impegno per i lavoratori del nostro martoriato sud da parte di Luigi Sturzo, sacerdote di Caltagirone, fondatore di cooperative rurali nella zona e del Partito Popolare Italiano. In effetti nessuno più di lui fu a conoscenza della struttura agraria e artigianale siciliana e degli effetti negativi del processo di espansione del capitalismo industriale sui fragili mercati del sud e sulla piccola e media borghesia agricola e artigiana locale, che si sfaldava sotto i colpi di una impossibile concorrenza. Le sue idee, la sua esperienza hanno molto da insegnare alla Sicilia attuale, che rischia di affondare a causa dei suoi stessi salvatori. E concludiamo con due appuntamenti, uno riguardante l'associazione Macrostigma International, che organizza il nono trofeo Andrea Micieli, una gara di pesca sportiva di trote, carpe e tinche. Si svolgerà a domenica 23 novembre presso il lago Macrostigma di Contrada Stavenna. Informazioni per le iscrizioni al 334 28 80 877. Un altro appuntamento che riguarda i più piccoli è il Teatro Umbro dei Burattini, Pinocchio e le avventure di un sognatore, all'auditorium comunale Attilio del Buono, sempre domenica 23 novembre, con due spettacoli alle ore 16.30 e alle ore 18.30. Durata dello spettacolo 1 ora e 15 minuti. Infoline a 347 000 20 29. È tutto per questa edizione di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.